Giovedì 3 novembre 2011, questo è il GR delle 20. Dallo studio vi salutiamo, iniziamo subito a dirvi quello di cui parleremo in questa edizione di stasera. Partiremo sicuramente parlando in questa giornata in cui Berlusconi è andato a Nizza senza aver fatto i compiti per casa, il G20 in cui si discuteva proprio anche della crisi italiana. Discuteremo invece di questa giornata pesante di repressione che si è registrata a Roma. Un corteo studentesco è stato caricato molto brutalmente dalla polizia, ma una giornata di repressione che sicuramente non ha, a quanto pare, non ha intimidito, ma anzi ha fatto montare la rabbia, fa pensare già alla giornata del 17 novembre, alla giornata mondiale dello studente. E rispetto a questo, sia a Roma che al 17 novembre, abbiamo delle testimonianze, corrispondenze audio che vi faremo sentire. Proseguiremo parlando dello sciopero generale in California, Oakland, ve ne avevamo già parlato la settimana scorsa, continua la mobilitazione lì, e parleremo anche di Palestina, aggiornamenti tristi dalla Siria. Andremo avanti parlando di alcune proteste che si sono registrate in Italia e poi vi aggiorneremo in sede locale sia sul discorso delle mucche scoperte a Cinisi ammalate di tubercolosi, ma anche su nuovi ancora casi di tangenti a Palermo.
Come detto poc'anzi, abbiamo intervistato una ragazza riguardo agli scontri avvenuti oggi a Roma. Ascoltiamo l'audio.
Ok, allora stamattina era stato indetto un corteo di studenti medi e universitari a Roma con concentramento a Piazzale Tiburtino, alla Tiburtina, e già da stamattina all'entrata delle scuole ci sono presentati volanti di polizia e carabinieri e anche blindati che in alcune scuole hanno proprio identificato i ragazzi che non entravano per recarsi al corteo, mentre in altre addirittura hanno bloccato le entrate con i blindati e non li hanno fatti neanche uscire da scuola. Chi è riuscito ad arrivare a Tiburtina si è ritrovato in una situazione di estrema repressione e impossibilità di manifestare, nel senso che eravamo totalmente circondati da forze dell'ordine e camionette, e ci sono state 2-3 cariche abbastanza pesanti nel momento in cui gli studenti provavano a prendere, diciamo, a cominciare il corteo, e ci sono state moltissime identificazioni, soprattutto di minorenni, e l'atteggiamento della Digos, della Questura, ma anche del Ministero degli Interni, che direttamente dava ordini, è stata quella di totale repressione. Non ci hanno fatto uscire dal piazzale della stazione, e l'unico modo che avevamo per uscire era quello di farci identificare. Le trattative sono durate per 3 ore e alla fine siamo riusciti a uscire e fortunatamente siamo riusciti anche a fare un corteo che è arrivato alla Sapienza, dove c'erano altri studenti universitari che ci aspettavano. E quindi è chiaro che la situazione a Roma, oltre al divieto d'Alemanno, è una situazione molto, molto difficile, e in futuro, nelle prossime date di mobilitazione, chiaramente ci ritroveremo con questo problema. Noi come universitari stiamo comunque già cominciando a ragionare alla costruzione del 17 novembre, che è una data internazionale degli studenti sia medico universitari, e cercheremo di ricreare un movimento dalla prossima settimana, che arrivi al 17 novembre e che chiaramente non gridi solo con forza la rivendicazione di una scuola o di un'università pubblica e di qualità, ma che tenga dentro tutto quello che è la questione del debito e del fatto che la cittadinanza tutta in questo momento è in credito e che non siamo noi che dobbiamo pagare il debito.
Ascolta, è stato scritto che per un paio d'ore è stato impossibilitato l'allontanamento dalla stazione Tiburtina, in quanto la polizia aveva praticamente sequestrato gli studenti cercando di identificarli il più possibile.
Sì, tutta la mattina ci hanno tenuto chiusi là dentro e chi provava ad uscire è stato identificato. Quindi noi molto spesso tutti gli studenti andavano lì a riprendersi quello studente che provava ad andare via, finché abbiamo detto a tutti di non muoversi. C'è stato addirittura uno studente minorenne che non aveva i documenti e ha rischiato di essere portato in questura, quindi cioè, noi siamo stati totalmente sequestrati, nessuno poteva uscire da quella piazza senza essere identificato e quindi chiaramente siamo rimasti lì tutti insieme. E abbiamo fatto 3 ore di trattativa perché gli ordini arrivavano direttamente dal Ministero degli Interni, che appunto richiedeva l'identificazione di tutti coloro che erano al corteo.
Ci sono stati dei fermi?
E diciamo che lì in piazza sì, e qualcuno, cioè dei fermi ancora adesso no, però lì in piazza sono stati fermati parecchie persone.
Bene, questa era la testimonianza diretta della ragazza che oggi era a Roma per quanto riguarda appunto gli scontri avvenuti. Altra testimonianza invece viene da Palermo, di uno studente di Palermo, appunto riguardante la giornata mondiale dello studente che ci si terrà il 17 novembre.
Insomma, 17 novembre, sciopero metropolitano, quello che noi riteniamo essere, insomma, nell'epoca della crisi post-fordista, l'elemento di lotta, la pratica di lotta in qualche modo più aggiornata, più trasversale del classico sciopero così come l'abbiamo conosciuto nel XX secolo. Sciopero metropolitano per noi vuol dire capacità di coniugare, come si faceva in passato, la capacità di rendere immediatamente offensiva un'arma che nasce come arma resistenziale, quindi appunto quello dell'astensione dal lavoro. Astensione dal lavoro che però insomma si deve confrontare oggi più che mai con l'eterogeneità più assoluta, non soltanto delle forme contrattuali del lavoro, ma in generale dei livelli di produzione e di valorizzazione capitalista, il che significa confrontarsi con una produzione diffusa che vede tra i suoi protagonisti i soggetti più disparati, dai lavoratori manuali, così come è sempre stato negli ultimi secoli, ai lavoratori cognitivi, ai precari, insomma uno sciopero che abbia la capacità di essere trasversale e generale. Per fare questo crediamo che insomma bisogna tentare di ripercorrere la strada aperta lo scorso autunno dalle mobilitazioni studentesche, in particolare riferimento a quei famosi blocchiamo tutto che hanno caratterizzato appunto le settimane di mobilitazioni autunnali e di opposizione alla riforma Gelmini dello scorso anno, perché crediamo che soltanto bloccando le metropoli, bloccando quella che è sempre più un'economia dei flussi e in particolare dei flussi cittadini e metropolitani, si possa far male alla controparte. Da questo punto di vista riuscire a mettere in campo nella stessa giornata tanto la pratica dei blocchi, come si faceva appunto l'anno scorso, strade, autostrade, posti, stazioni e via dicendo, ha quell'altro elemento sempre più necessario in questa fase di opposizione sociale, che è quella del praticare obiettivi in qualche modo anche più diretti di contestazione all'attuale classe dirigente, al sistema economico. Quindi il 17 novembre per noi deve provare a essere tutto questo, una giornata che mette insieme studenti delle scuole universitari, precari di tutti i tipi, ma anche operai, anche tutto quel mondo dell'indignazione globale che sempre più anche in questa città prova a ritagliarsi una voce in capitolo, e così via. Uno sciopero che non sia di categoria come quelli che tutt'oggi lanciano i sindacati sotto gli occhi di tutti, non più in grado intanto di far male con la classica forma dello sciopero, dall'altro lato neanche di rappresentare tutte le figure e le nuove forme del lavoro in questo capitalismo cognitivo. Crediamo che se i sindacati vogliono rilanciare e dare una speranza di vita al concetto di sciopero e quindi al concetto di sabotaggio della produzione, debbano rivolgersi anch'essi a questo tipo di pratiche, quindi mettere a disposizione le proprie strutture per contribuire a costruire una giornata che sia eccedente rispetto alle loro strutture, che sia eccedente rispetto a tutte le strutture di movimento e che appunto parli il linguaggio della generalità e della trasversalità più piena e totale. Alcuni concentramenti per quella giornata sono già stati lanciati con i nostri incontri e le nostre lettere, i nostri documenti. Auspichiamo che aumenti sempre di più la partecipazione sociale a questo sciopero e che tanti altri concentramenti, azioni, occupazioni e blocchi si moltiplichino in termini di iniziativa da qua al 17 e il 17.
E continuano le manifestazioni un po' in tutto il mondo al grido del noi la crisi non la paghiamo. La settimana scorsa abbiamo già parlato delle tensioni che c'erano state a Oakland, e continua a Oakland, siamo negli Stati Uniti, in California. Oakland continua a essere la città appunto più all'avanguardia in questo momento rispetto alla mobilitazione cittadina. E a Oakland ieri c'è stato il primo sciopero generale negli Stati Uniti dal 1946, una manifestazione molto partecipata. Si parla di centinaia di insegnanti e impiegati che non hanno lavorato. La città ha visto i negozi chiusi, tutte le serrande chiuse, con esposti cartelli di sostegno alla protesta. Anche molti tassisti, molti tir hanno aderito allo sciopero. Il corteo è arrivato fino al porto commerciale della città, stiamo parlando di un porto molto importante, il quinto degli Stati Uniti. È stato occupato, è stato bloccato il porto tutta la giornata. In serata, infine, ieri sera, gli anarchici dell'Oakland Liberation Front hanno occupato uno stabile abbandonato, lo hanno protetto con barricate e rifiuti dati alle fiamme. E la polizia, intorno a mezzanotte, è intervenuta sparando lacrimogeni, pallottole di gomma, a cui sono seguiti violenti scontri con decine di arresti. La tensione è stata alta anche nell'accampamento in Oscar Grand Plaza, che è stato rioccupato nella notte da manifestanti che erano rientrati dopo l'occupazione del porto, e anche lì appunto la polizia sembra che abbia circondato le tende. Si teme ancora un'azione di forza, non abbiamo nuovi aggiornamenti, ma sappiamo che all'alba di oggi alcuni manifestanti sono tornati al porto e hanno nuovamente bloccato l'ingresso ai tir. La giornata è iniziata sicuramente in un'atmosfera molto più tesa, molto meno festosa di quella dello sciopero generale di ieri, ma su questo vi daremo maggiori informazioni nel GR di domani.
Cambiando argomento, parliamo adesso della Palestina. Vi abbiamo parlato della decisione dell'UNESCO di ammettere la Palestina come Stato membro. La risposta di Israele però si oppone a quella scelta dell'ingresso dei palestinesi in altre organizzazioni dell'ONU, che è arrivata puntuale e brutale come sempre. Israele infatti ha annunciato che congelerà i 2 milioni di dollari di contributo all'UNESCO. La decisione israeliana giunge dopo quella degli Stati Uniti, che per gli stessi motivi hanno congelato la loro quota di partecipazione all'UNESCO, pari al 22% del bilancio totale dell'agenzia. L'autorità nazionale palestinese, dal canto suo, ha fatto sapere che risponderà alle trattative solo se ci sarà il blocco totale dell'espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Che Israele, al contrario, ha deciso di accelerare.
Rimaniamo un attimo in Palestina, prendiamo solo da Peace Reporter, perché a quanto pare queste sono notizie che non fanno più notizia. Apprendiamo di nuovi bombardamenti su Gaza. A quanto pare l'aviazione israeliana ha bombardato Gaza e almeno due palestinesi sono morti, mentre un terzo è rimasto ferito. Come sempre, gli israeliani dicono di aver bombardato in risposta ad un attacco palestinese, che però ha semplicemente danneggiato un carro armato di Tel Aviv. Ecco, questo è il paragone tra i carri armati e gli uomini. Bombardamento che arriva dopo un solo giorno di pausa, perché già martedì in un raid erano morti altri due militanti di Hamas. Sempre in Palestina, prima di lasciarla, vi avevamo parlato ieri della imminente partenza di due navi della Freedom Flotilla. Bene, sono partite stamattina questa flottiglia con un equipaggio di 25 attivisti. Stanno ancora navigando in acque internazionali. Ci sono canadesi, palestinesi, australiani, statunitensi, e portano dei aiuti in termini di medicinali a Gaza. Hanno ovviamente intenzione di andare, vedremo come andrà avanti la spedizione, vi faremo sapere anche questo nel prossimo GR.
Parlando invece della Siria, troviamo un'altra giornata di proteste soffocata da parte delle forze d'armata del presidente Bashar al-Assad. Il regime siriano ha tradito il piano di pace proposto dalla Lega Araba, che è quello che accusano gli oppositori. Da metà marzo il numero delle vittime è salito a 3.000.
Prima di scendere un attimo a parlare più sul locale di quello che sta succedendo, delle nuove notizie che ci arrivano da Palermo, vi diamo brevemente notizia di questo sciopero nella fame che c'è in questo momento nel CIE di Torino. Ci sono due immigrati che da alcuni giorni sono appunto reclusi nel CIE e che stanno facendo sciopero della fame. A quanto pare uno dei due dice di essere un DJ e di aver già girato e suonato in alcuni spazi milanesi, tra cui Leoncavallo. Sciopero della fame ovviamente che ancora non ha avuto nessuna risposta. E a proposito di, diciamo, forme di lotta disperate, vi diamo notizia molto breve che a Roma oggi davanti a Palazzo Chigi un italiano di 66 anni si è dato fuoco cospargendosi di benzina davanti a Palazzo Chigi, appunto. I motivi del gesto sarebbero legati a problemi economici. Riguardo alle condizioni dell'uomo, che è di origine pugliese, non sembra sia in gravi condizioni. Torniamo a Palermo, quindi, come vi dicevamo nel sommario, all'alba nuove notizie riguardo a tangenti e scambi di favori. Stamattina i carabinieri del ROS di Palermo hanno arrestato il dirigente comunale, l'ingegnere Francesco La Rocca, che all'epoca dei fatti a lui contestati era responsabile del servizio infrastrutture per la mobilità nel settore opere pubbliche del comune di Palermo. A quanto pare l'uomo è accusato di aver preteso per suo figlio un contratto di consulenza da due imprenditori. In cambio gli imprenditori hanno ottenuto un certificato di agibilità di un capannone. Scambi di favori quindi con consulenze annesse. E rispetto a questo diciamo appunto che il sostituto procuratore ha detto che se non fosse stato per le intercettazioni non avrebbero scoperto neanche questo caso. Immaginiamo che molto presto arrivi un sollecito per fare la legge per bloccare le intercettazioni.
Sempre rimanendo a Palermo, invece, un'altra notizia riguarda quella dei container. Sembrerebbe appunto che la trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta abbia deciso di dedicare uno spazio televisivo al caso palermitano. Questo bellissimo servizio andrà in onda domani, martedì mattina. Appunto, sembra che la troupe della Rai abbia raggiunto il campo container per accogliere le testimonianze delle famiglie che attendono ancora l'assegnazione di una casa da parte del comune.
Diremmo quindi che da problema sociale a fenomeno da baraccone, esatto. Quello dei container, o fenomeno da baraccopoli. Esatto. Rimaniamo a Palermo, vi diamo qualche aggiornamento rispetto al discorso delle mucche scoperte ammalate di tubercolosi a Cinisi. In realtà, ecco, diciamo la giusta, aggiornamenti non ne possiamo dare perché c'è molto silenzio sul caso delle mucche, però a quanto pare il dato più rilevante, rimanendo in temi di tangenti e collusioni varie, è che la denuncia non è scattata solo per il gestore dell'allevamento, ma la sorpresa dell'inchiesta è il secondo nome che compare nel provvedimento, che è quello di Giacomo Lo Monaco, che doveva essere proprio il responsabile dei controlli per conto dell'ASP di Carini. A quanto pare lui, che doveva vigilare su quell'allevamento, è stato raggiunto da un avviso di garanzia in cui si ipotizza il reato di falso, avendo attestato che tutti i bovini erano in perfetta salute, mentre appunto non era così. Il dato ancora più sconcertante è che, a quanto pare, questa operazione di sequestro è arrivata in ritardo e sembrerebbe che dei capi macellati siano già finiti a Palermo nei banchi alimentari delle macellerie.
Chiudiamo così il GR con i consueti appuntamenti per la serata. Alle 21 andrà in onda su bandaradio.info la puntata di Brandelli d'Italia, dove al suo interno troveremo invece la prima puntata della trasmissione Memorie Briganti. A seguire invece la puntata di Shit Lovers.
Vi salutiamo dallo studio di Banda Radio e vi rimandiamo appunto dopo questi appuntamenti con il GR sempre per domani, sempre puntuali alle 20. Buona resistenza a tutti.
Ciao.